Allora, buongiorno a tutti. Io sono Sante Fornasier, sono stato per 18 anni presidente di Feniarco. Oggi ho lasciato questo incarico, però mi occupo ancora di questo mondo, di queste realtà. Abbiamo ascoltato poco fa la brillante proposta da parte dell'Emilia Romagna, sicuramente una legge molto intelligente, interessante, che abbraccia tutto l'arco della musica in sé e naturalmente mira, oltre che a quello, all'obiettivo di formazione di base, anche a una professionalizzazione come deve essere. La regione nostra invece viene da esperienze come si può immaginare, ognuno ha le sue, diciamo, realtà anche di territorio che deve dimensionare in relazione alle proprie storie e le proprie, come si può dire, strutture e realtà. Cosa ha fatto la nostra regione? Parliamo quindi un po' più di terzo settore, l'intervento verso quel mondo amatoriale complessivo che riguarda le scuole di musica, i cori e le bande, i gruppi folcloristici e il teatro amatoriale. Su questi temi, su questi aspetti, la regione nostra già da molto tempo ha dimostrato un suo interesse e una sua attenzione, perché li considera essere questi dei presidi culturali di base delle realtà di territorio diffuse, quindi anche una cintura non solo, diciamo, musicale o teatrale, ma anche una cintura di partecipazione, una cintura anche civica, diciamo, che è un elemento anche importante per la tenuta della società. Fin da diverso tempo la regione ha operato in questo senso. Qualcuno mi dirà: ma voi siete regione a statuto speciale, quindi avete le risorse. Può anche darsi, ma è sempre poi la volontà del legislatore che orienta le risorse, che investe, che produce uno strumento legislativo atto poi a sostenere un settore particolare. Partiamo dalle scuole di musica. Le scuole di musica della nostra regione sono già finanziate dal 1988, quindi già dal 1988 c'è una legge regionale che stanzia dei fondi a sostegno delle scuole di musica. Io vi riporto qua i dati degli ultimi 3 anni e questi sono i finanziamenti che sono stati stanziati in legge. Noi non abbiamo una rete di 400 scuole, evidentemente siamo una regione molto più piccola, e le scuole finanziate nel corso del 2018 sono 35. Sono naturalmente anche qua, come giustamente già avvisuti prima, per poter accedere ai finanziamenti bisogna che siano degli standard e requisiti ben definiti. Non tutte le scuole possono accedere a questo. Nell'ultimo anno ho riportato il dato, come vedete, sono state finanziate 35 scuole con 8,5 mila euro di media, e i contributi vanno da 2.000 a 16.000 in relazione alla progettualità, alla dimensione e alla proposta che si fanno. Ogni anno la regione fa un apposito bando a cui si accede e poi naturalmente la commissione regionale distribuisce i contributi in relazione alle domande presentate. Per quanto riguarda invece, quindi, le scuole di musica hanno una loro legislazione che arriva da lontano. Per quanto riguarda invece gli altri settori, sono state diverse le leggi che nel corso degli anni hanno in qualche modo sostenuto queste realtà. Hanno sostituito i cori, le bande, i gruppi folcloristici abbastanza diffusi nella nostra realtà e anche il teatro amatoriale. Qua ho citato le varie leggi per dire che già da molto tempo c'erano degli strumenti legislativi a supporto, quindi del 1980, la 43, l'81, la 49, e queste qua nei vari periodi, nei vari settori hanno in qualche modo sostenuto le realtà. Dobbiamo anche tenere presente che da noi per diversi anni era in atto il cosiddetto decentramento delle province, quindi le provvidenze regionali venivano destinate alle province ed erano le province che dovevano poi distribuire sul proprio territorio le risorse che la regione destinava. Naturalmente da noi le province sono state abolite, avendo non uno statuto speciale, sono state abolite, sono state anche chiuse, quindi si doveva andare a ridefinire anche gli aspetti normativi riguardanti tutte queste previdenze di terzo settore. Devo anche sottolineare che nel corso degli anni, e l'ho citato anche nel mio abstract, si è cercato da parte anche delle associazioni di formare, da parte dei cori, delle bande, dei gruppi folkloristici, di dire dobbiamo costituire un'associazione regionale forte, attrezzata, preparata, in grado di interloquire in maniera, come si può, attiva e propositiva con l'ente regione. Questo passaggio è iniziato, io ricordo, era presidente regionale negli anni 2000 con la loro assessore. Ho detto proviamo a ragionare di sistema, diciamo voi finanziate i cori, le bande, i gruppi folcloristici attraverso un, come si può dire, un finanziamento mirato annuale e questi enti rispondono a voi per quanto riguarda la politica di territorio relativa al proprio settore. E così nel tempo si è maturato questo aspetto che poi vedremo poi diventerà legge nel 2014 e questo ha portato a far sì che oltre alle leggi di cui vi ho citato prima si potesse beneficiare di un intervento diretto della regione nella legge finanziaria. In sostanza nella stesura della legge finanziaria nel settore cultura vedevano destinate un capitolo specifico, uno per le bande, uno per i cori e uno per i gruppi folcloristici. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu entro il 31 dicembre, termine in cui si approva la legge finanziaria di una regione, tu sai quanti soldi hai come associazione regionale di riferimento, usci per i cori, e Ambima per le bande, UGF per i gruppi folcloristici. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tu già dal 1° gennaio sai quanti soldi avrai, sai che puoi progettare, sai che quelli sono già destinati perché sono in legge finanziaria, fanno parte di un accordo preso e quindi puoi già da quel momento programmare. L'erogazione poi era abbastanza veloce, in sostanza entro maggio-giugno le associazioni regionali di riferimento che ho citato lì ricevevano il saldo totale dei soldi. Questo è questo permetteva di avere strumenti finanziari a disposizione, di essere agevolati nella propria attività e di non dover far ricorso al sistema bancario per potersi finanziare. Questo sistema, che è stato portato avanti per circa 15 anni, ha trovato poi nella legge 11 agosto 2014 una definizione proprio normativa. Che cosa si è voluto? Si è voluto e si è concordato naturalmente con l'ente regione che questi quattro enti di riferimento venissero ufficialmente riconosciuti dalla regione come interlocutori sul territorio per quanto riguarda il proprio settore. Questo ha due elementi, un riconoscimento come si può dire, strutturale, un riconoscimento normativo per dire il ruolo che un'associazione regionale di riferimento ha e anche la destinazione poi dei fondi di competenza. Questo è stato un passo molto importante, quindi è un processo anche di legittimazione e allora questi quattro enti si trovano ad essere, diciamo, interlocutori con la regione. Cosa fa la regione in questo modo? Delega agli enti la gestione di queste risorse, evitando di dover ricevere centinaia e centinaia di domande, no? E quindi il rapporto per il terzo settore di questi settori, diciamo, viene direttamente tenuto alle associazioni regionali di riferimento, alle quali naturalmente devono essere attrezzate, devono avere una gestione amministrativa e gestionale di qualità, devono avere la responsabilità della gestione dei fondi, devono fare i bandi per la distribuzione ai propri soggetti dei contributi, devono assumersi la responsabilità di destinare i contributi, devono rispondere alla regione sia da un punto di vista di una relazione dettagliata dell'attività svolta sua diretta sia dei cori e devono naturalmente rispondere alla regione per quanto riguarda tutta la documentazione contabile. Che cosa significa questo? Significa che la regione ha delegato a questi quattro enti le operatività sul territorio. Mi pare un bel processo che responsabilizza, come si può dire, evidentemente le associazioni di riferimento, però le mette in una posizione di interloquire in maniera diretta con l'ente regione. Quindi tornando, se vogliamo indietro, la nuova legge del 11 agosto 2014, che è una legge quadro su tutte le attività culturali ricomprese, superando le leggi che avevamo visto in precedenza, al titolo terzo capo sesto ha destinato un preciso articolo al teatro amatoriale, folklore, cori e bande, come vi accennavo prima. Gli obiettivi della regione sono quelli che voi vedete, quindi sempre nella legge, al comma 2, si riconosce a questi soggetti la rilevanza regionale. E naturalmente qua sono tutte le motivazioni per cui questi quattro enti sono stati chiamati ad essere rappresentativi. Allora, in base a questa nuova legge, ogni associazione regionale si assume quindi la gestione di tutti i fondi relativi ai propri associati. Qua noi vediamo le somme destinate ai cori nell'ultimo triennio, quindi per il 2016, 2017 e 2018 queste sono le somme destinate. Naturalmente con l'UCI Friuli e Venezia Giulia, con l'ANBIM eccetera, la regione stipula apposita convenzione dove sono regolati tutti i rapporti che devono essere intrattenuti fra l'associazione regionale di riferimento e la regione stessa. I bandi che le associazioni regionali di riferimento fanno a favore dei propri associati devono essere concordati e condivisi con la regione. I fondi che voi vedete, per esempio, di 406.000, il 50% va destinato all'associazione regionale per le spese di funzionamento, le attività di carattere regionale, la ricerca, i progetti di ampio respiro, quelli regionali e quelli nazionali e internazionali. Fino a questa entità il 50% rimanente deve essere messo a bando a favore dei cori associati. I cori associati a loro volta non è che ricevano le somme così solo, presenteranno delle domande progetto stabilite e poi la graduatoria e l'assegnazione dei contributi saranno le stesse associazioni regionali che ne determinano. Si viene costituita un'apposita commissione di valutazione per ogni associazione, quindi le associazioni regionali di riferimento hanno l'onore ma anche l'onere di destinare i contributi e naturalmente si assumono la responsabilità dei riparti dei contributi. Questo naturalmente significa che, come dico sempre io, se tu vuoi avere le risorse ne devi anche essere attore e devi essere anche saperle gestire e te ne assume la responsabilità della gestione. Quindi questo è quanto è destinato per i cori, quanto è stato destinato per le bande in questi ultimi trienni, ho portato i dati degli ultimi trienni, questo è quanto è destinato ai gruppi folcloristici. Questo per il teatro amatoriale e questi sono i dati di riepilogo. In sostanza la regione per questi settori in questi tre anni ha destinato queste risorse in maniera anche, come si può dire, abbastanza in crescita nonostante le difficoltà. Questa legge è nata anche dalla necessità che nel 2016 la regione ha avuto di dover rivedere un po' i bilanci, naturalmente erano più contenuti, meno risorse, ha dovuto rivedere un po' i criteri di assegnazione di tutto il comparto delle risorse disponibili e in sostanza questo processo che nel tempo si era formato di interlocuzione fra associazioni regionali di riferimento e regione che si era comunque nel tempo consolidato proprio per quel principio di finanziamento nei capitoli della legge finanziaria, si è trovato poi, diciamo, espressione in questa legge. A noi sembra che questo metodo funziona, ha dato la possibilità a tutti i quattro settori di avere risorse e di avere, diciamo, la garanzia dei fondi, perché queste risorse vengono stabilite naturalmente a livello regionale in finanziaria, cioè tu alla fine dell'anno, nella legge finanziaria, ogni associazione regionale sa subito quanti fondi ha a disposizione, sa subito quando ne può destinare per i propri progetti, ha coperto le spese di gestione e sa subito quanti saranno i fondi da destinare ai propri associati. Questo garantisce in maniera tranquilla proprio anche la gestione finanziaria. E naturalmente questo comporta anche un impegno, perché ogni associazione regionale deve valutare con attenzione come destinare i fondi, a chi li deve destinare per merito dei relativi soci che presentano le domande, e poi mi deve rispondere all'interregione di tutto quello che fa. Come dicevo prima, i quattro soggetti interessanti stipulano con la regione apposite convenzioni che regolano i rapporti, sono circa 6-7 pagine dove vengono ben articolati tutti gli impegni che la regione ha, ma che naturalmente l'associazione regionale deve avere nei confronti dell'interregione. Fino al 50% il contributo può essere destinato alle spese di funzionamento, alle attività di valenza regionale e nazionale e ai progetti speciali di ampio respiro. La parte il rimanente deve essere destinato a favore dei propri associati anche tramite bando. I quattro soggetti, come dicevo, curiranno tutto il processo e risponderanno direttamente alla Regione con rendicontazione delle spese, relativi documenti giustificativi e dettagliata relazione. Questo sistema, che è anche abbastanza semplice, no, nella sua articolazione, permette a tutto il terzo settore di essere sostenuto in maniera, come si può dire, positiva. Teniamo presente che nella nostra regione abbiamo circa 400 cori associati, sono circa 180 levande, poi ci saranno una sessantina di gruppi folcloristici. Evidentemente i finanziamenti sono dovuti anche alle specificità. È chiaro che le bande e solo gli strumenti musicali costano molto di più rispetto ad esempio al coro oppure i gruppi folcloristici, il problema della divisa e tutto questo. Quindi nella destinazione delle risorse sono stati tenuti in maniera attenta a questi criteri. E che cosa abbiamo cercato di fare? Quello che adesso o nel tempo si cerca di fare è che questi quattro enti sappiano interagire tra di loro, non creare conflitti e stabilire con la Regione un rapporto chiaro e netto. L'importante è che le varie associazioni regionali e entità non si baruffino fra di loro. Questo io l'ho sempre detto. Vogliamo perdere la partita disuniti e perdenti alla meta. Se invece facciamo sistema, riusciamo a potersi confrontare con l'assessore di turno in maniera forte e diventare soggetti culturali. Uno dei miei obiettivi quando ero presidente regionale, dico, io non voglio più essere rappresentativo di essere il sindacato che aggrega, come si può dire, aggrega i cori, ma devo essere un soggetto culturale che sa innovare la musica corale, che sa produrre progetti nuovi, che sa creare anche, come si può dire, delle visioni importanti e soprattutto aggregative. Ricordo a questo proposito solo il cartellone Nativitas che noi facciamo notare. Noi facciamo come l'Usci Friuli Venezia Giulia, che è l'associazione di cori, fa un cartellone di 160 concerti ogni anno Natale, li prende, li raccoglie, li mette in rete e fa una comunicazione complessiva per tutti i cori, e tutti i cori si trovano in questo. In sostanza diventa il più grande cartellone musicale della regione, questo facendo sistema. Naturalmente questi sono processi lunghi, hanno bisogno di far capire ai cori, alle bande, che bisogna stare insieme, che bisogna lavorare con, si può mantenere la propria identità, ma pur facendo parte di un sistema. Naturalmente nel sistema bisogna insieme regolare, stabilire le regole del gioco, però questo è importante. Quindi Nativitas è diventato, diciamo, ormai tutta la regione lo attende. Quando tu dici Nativitas, dici cori, dici azione di sistema durante Natale, e questo sta diventando anche un progetto nazionale. Fra non molto, l'anno scorso è partito e sono aderite 5-6 regioni, magari fra 5 anni avremo un cartellone di concerti corali complessivi, magari di 2.000-3.000 concerti durante il periodo natalizio. L'azione di sistema è questo importante ed è stata la chiave vincente per riuscire a interloquire con la Regione, farsi riconoscere ruolo, struttura, identità e rappresentanza. Questo è quello che abbiamo fatto in questi 15 anni e che io dico sempre a tutti: non lamentiamoci e possiamo, cerchiamo di utilizzare bene quello che è stato messo a disposizione, cerchiamo di stare al passo coi tempi, perché non è detto che questo sia una cosa che dura in eterno, ma se la deve guadagnare in base alle proprie capacità progettuali e in base anche all'idea di progettare il futuro. Grazie.